Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao, sono sempre io, Daniela. Ti sei sintonizzato sul programma del libro più letto, penso. Abbiamo davanti a noi l'ultima puntata della nostra settimana insieme. Ieri mi hanno detto che ho chiacchierato troppo. E vabbè, è normale per me. Quindi adesso vorrei cercare di essere un pochino più sintetica e dopo il prossimo brano di Rich Mullins avremo subito Enzo con il consueto studio della parola di Dio. Attualmente si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16. A dopo! There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Of the night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. In judgment and wrath he poured out on Sodom, the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Un calorosissimo saluto da parte del vostro Enzo, che quindi vi ringrazia, vi dà un caloroso benvenuto. Bene, stiamo per iniziare a vedere cosa ci dirà il nostro nuovo capitolo che ci accingiamo a studiare. Vi ricordo che stiamo studiando in queste sere, ormai da tempo, il Vangelo di Giovanni e siamo arrivati al capitolo 16, che conclude il discorso svoltosi nella sala dell'ultima cena. Qui vedremo che Gesù promette in questo capitolo che in sua assenza lo Spirito Santo sarà con loro. prima abbiamo imparato che i suoi discepoli avrebbero dovuto amarsi l'un l'altro. Il fatto che ci venga ordinato di amarci suona come un rimprovero, perché ci ricorda che non siamo affatto così attraenti, amabili, come pensiamo di essere. Abbiamo bisogno di un aiuto soprannaturale che ci consente di amarci l'un l'altro. Abbiamo anche detto che dobbiamo identificarci con il Signore Gesù, e questo provoca l'odio del mondo verso di noi. Gesù aveva dichiarato ai suoi discepoli che se egli non si fosse manifestato, essi non avrebbero conosciuto il peccato. Questo non significa che essi non avrebbero commesso peccati personali, ma che la sua venuta aveva rivelato che le loro colpe individuali non erano niente in confronto all'immenso peccato di rifiutare il Salvatore del mondo, il Signore della gloria. Rigettare Gesù Cristo è il peccato più grave, il solo che porterà le persone all'inferno, e da questo peccato i discepoli verranno messi in guardia nel prossimo capitolo. Il capitolo 16 di Giovanni tocca ancora l'argomento dell'odio del mondo. Vediamo i primi tre versetti. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Il Signore non vuole che gli apostoli siano feriti, o meglio, scandalizzati da quanto sarebbe accaduto loro. La peculiarità dei fondatori di organizzazioni, in particolare di religioni, è lo sforzo di presentare un futuro glorioso per la loro organizzazione. Il metodo del mondo è di accentuare i benefici e di sminuire le difficoltà, gli svantaggi, i sacrifici. Com'è diverso il Signore? Mentre nel capitolo 14 in realtà il Signore ci dice che sta andando a preparare un posto per noi in cui ci riceverà, allo stesso tempo mette bene in chiaro che se noi vogliamo seguirlo su questa terra dovremo abbandonare tutto. Gesù dice che le volpi hanno delle tane, gli uccelli dei nidi, ma che lui non ha un posto dove posare il capo. Gesù dice che se vogliamo seguirlo dobbiamo prendere la nostra croce. Non la sua, la nostra. Se soffriremo sulla terra con Lui, regneremo con Lui nel cielo. Gesù è stato disprezzato e rifiutato, uomo di dolore, esperto con la sofferenza. Gesù ha detto che i suoi seguaci vivranno nel mondo, ma non saranno del mondo, e che il mondo li odierà. Gesù ha messo tutto in chiaro e non ha mai detto che sarebbe stato facile per i suoi seguaci. Spesso gli sforzi della Chiesa sono tesi a rendere la religione popolare, attraente, e oggi c'è chi usa ogni tipo di sistema per attirare i non credenti, cercando di adeguarsi al mondo, con lo scopo magari di guadagnare la gente. Chi ha mai detto che la Chiesa avrebbe conquistato il mondo? Se ci si mette dalla parte della parola di Dio, si farà l'esperienza dell'odio come quello riservato a Cristo, e ci si accorgerà che il mondo non ci ama. Questo avvertimento di Gesù ha lo scopo di rafforzare i discepoli, di far loro sapere quello che accadrà. Gesù li ama fino alla fine e li rassicura che sarà sempre con loro e che Gesù, egli, potrà capire tutto quello che dovranno affrontare. Gesù sa che ci saranno dei momenti in cui i discepoli saranno offesi a causa sua. Gesù sa che Pietro lo rinnegherà quella stessa notte e predice queste cose per incoraggiarli, per renderli consapevoli che li sosterrà attraverso queste prove. Li ha messi in guardia per consolidare la loro responsabilità verso Dio.
Il libro più letto, la parola di Dio per il cuore dell'uomo.
La frase «vi espelleranno dalle sinagoghe» significa la scomunica. A quei tempi essere scomunicato era quanto di peggio poteva capitare a una persona religiosa. Queste persone avrebbero pagato caro il mettersi dalla parte di Gesù Cristo. I capi religiosi giudei li avrebbero espulsi. Amica, amico, bisogna essere onesti e dire che se sei dalla parte di Cristo ti costerà qualcosa. Gesù ancora una volta indica la sorgente dell'odio. Non conoscono il Padre e non conoscono Gesù Cristo, e per questo motivo il mondo odia la parola di Dio e il credente sincero. Gesù precisa il motivo per cui dice queste cose. Leggiamo i versetti dal 4 al 7. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio, perché ero con voi, ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Gesù rivela il futuro e istruisce i discepoli per i successivi avvenimenti. Il Signore ci prepara sempre, e per esperienza possiamo dire di aver imparato che il metodo di Dio è quello di insegnare, preparare per quello che accadrà in futuro. Anche se è stato Simon Pietro a chiedere dove Gesù stava andando, nessuno di loro aveva veramente capito ciò che sarebbe successo. Nessuno di loro aveva posta la domanda in senso spirituale. Gesù si è accorto che i discepoli sono sopraffatti dalla tristezza, e questo come cristiani dobbiamo cercare di evitarlo. Molti credenti permettono che le esperienze li rendano amareggiati. Qualche contrarietà individuale o della Chiesa li riempie di sofferenza e li allontana da Dio. Alcuni arrivano a non entrare più in una chiesa per qualche triste avvenimento del passato. Altri sono in lutto costante per aver perso dei cari. Non dovrebbe essere così, e non dovremmo essere vinti dal dolore. Per combattere la loro tristezza, il Signore dice che è meglio per i discepoli che se ne vada. Possono esserci molte ragioni, e una di queste è lo scopo della sua venuta, che era per morire, come è scritto in Marco 10:45. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quando questo compito è terminato, Gesù è tornato al Padre perché aveva finito il lavoro che gli era stato affidato. Poi c'è un'altra ragione. Quando è venuto sulla terra, ha preso la nostra umanità. Dio è onnipresente, ma Gesù, diventando uomo, ha avuto delle limitazioni, per cui, quando si trovava in Galilea, non poteva contemporaneamente essere a Betania. Anche Marta e Maria ricordavano questo fatto quando gli dissero che, se egli fosse stato presente, Lazzaro non sarebbe morto. In altre parole, se Gesù fosse nel mondo oggi, con un corpo umano, non potrebbe essere allo stesso tempo con te e con me, come invece è. Quindi, Gesù dice ai discepoli che avrebbe mandato lo Spirito Santo, che è al presente in tutti i posti, con me e con te. Gesù dice che questo è meglio. Egli manderà il Consolatore, il Paracleto, che verrà ad abitare in noi. Questo Spirito Santo avrà molti compiti, che verranno elencati di seguito nei versetti dall'8 all'11, sempre da questo nostro nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 16 di Giovanni. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. La parola greca convincere è un termine legale, usato 23 volte nel processo di Socrate, riportato da Platone. Lo Spirito Santo convincerà il mondo come un giudice o un procuratore, che presenta delle prove per arrivare a una convinzione. Lo Spirito di Dio vuole portare delle prove nel vostro e nel mio cuore, per portarci alla convinzione, quindi a una decisione. Dobbiamo essere convinti prima di avere fede in Gesù Cristo. L'attuale compito dello Spirito Santo nel mondo è quello di convincere le persone di tre cose: peccato, giustizia e giudizio. Il Signore ci spiega che per peccato si intende non credere in Lui. Qual è il peggior peccato nel mondo? L'omicidio? No. Chi sono i peggiori peccatori del nostro tempo? Ogni periodo ha avuto i suoi criminali, basti pensare a Hitler, Stalin o ai capi mafia. E al giorno d'oggi? Potrei dirti che tu sei il peggior peccatore vivente, anche se tu non ti senti un criminale e ti ritieni un cittadino rispettoso della legge. La domanda alla quale bisogna rispondere è la seguente: hai accettato Cristo? L'incredulità è una condizione senza rimedio se si continua a rifiutare la fede in Cristo. Se non credi in Gesù Cristo, sei perduto. Questo è tanto importante quanto semplice, e tutti devono arrivare a prendere questa decisione. Ricordiamo le parole di Gesù stesso: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chiunque abbia ascoltato l'Evangelo, quindi, è responsabile e deve prendere una decisione riguardo a Gesù Cristo. E il rifiuto è un peccato. Inoltre, lo Spirito comincerà il mondo di giustizia. In Romani 4, al versetto 25, leggiamo queste parole: Gesù Cristo è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Gesù Cristo è ritornato al Padre dopo aver compiuto la sua opera sulla terra. Sulla croce è morto per una condanna, avendo preso la mia e la tua colpa. Gesù Cristo è risuscitato dai morti perché tu e io non solo venissimo liberati dai peccati, ma avessimo in aggiunta la giustizia. Questo fatto è molto importante perché noi abbiamo bisogno di giustizia e non soltanto del perdono dei peccati. Noi non possiamo stare alla presenza di Dio se siamo soltanto dei criminali perdonati. Cristo ci ha rivestiti della sua giustizia. La giustizia di cui parla l'Apostolo Paolo in Filippesi 3, ai versetti 8 e 9, versetti che vi vado a leggere. Al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quando siamo davanti a Dio, dobbiamo essere in Cristo, che è la nostra giustizia, perché o abbiamo diritto al cielo, come Cristo stesso, oppure non ne abbiamo alcuno. Terzo punto, lo Spirito convince il mondo di giudizio. Perché, precisa Gesù, il principe di questo mondo è stato giudicato. Per molti è difficile comprendere che viviamo in un mondo giudicato. Essi pensano di poter avere ancora delle occasioni e agiscono come se fossero in prova. Ma Dio ha dichiarato che siamo dei peccatori perduti e ci ha già giudicato. In Romani 6:23 leggiamo queste parole: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Noi viviamo in un mondo che è stato già giudicato e siamo come il condannato nel braccio della morte, in attesa dell'esecuzione. Il verdetto contro di noi è colpevole, perché tutta la nostra giustizia è soltanto come un panno sporco davanti a Dio. E davanti a Lui non solo proviamo vergogna di noi stessi, ma ci rendiamo conto della nostra colpevolezza. Oggi molte persone non vogliono sentir parlare di giudizio e si offendono molto. Il mondo incredulo è contrario a tutto ciò che riguarda Dio, per esempio la sua onnipotenza, il fatto che Egli governa l'universo, il fatto che Egli abbia giudicato l'uomo perduto e che lo salvi per grazia. Il compito dello Spirito Santo è quello di convincere le persone delle tre cose di cui abbiamo parlato, e cioè peccato, giustizia e giudizio.
Stiamo leggendo il libro più letto.
Andiamo avanti nella lettura del discorso di Gesù, in Giovanni capitolo 16, con i versetti dal 12 al 16. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tra poco non mi vedrete più, e tra un altro poco mi vedrete perché vado al Padre. Noi non conosciamo tutto e per crescere nella grazia e nella conoscenza di Cristo non è sufficiente la lettura della Bibbia. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo sia il nostro insegnante mentre la leggiamo. Lo Spirito di Dio è lo Spirito della verità che ci guiderà, ci porterà alla verità. Egli ha guidato gli Apostoli come già promesso, è sceso su di loro alla Pentecoste e li ha indirizzati nella verità, sia nel predicare che nello scrivere. Il ministero dello Spirito Santo è quello di completare l'insegnamento del Signore Gesù. Le epistole, le lettere che leggiamo nella Bibbia glorificano Cristo e lo presentano come il capo della Chiesa. Parlano del suo ritorno per stabilire il regno. Sono la rivelazione della persona e del ministero di Cristo. Parlano anche del futuro, come anche il libro dell'Apocalisse. Notiamo qui 7 passi. Primo, lo Spirito Santo della verità è venuto. Secondo, vi guiderà in tutta la verità. Terzo, non parlerà di se stesso. Quarto punto, parlerà di tutto quello che avrà udito. Quinto, annuncerà le cose a venire. Sesto, glorificherà Gesù. Poi, come settimo punto, prenderà del mio, dice Gesù, e lo annuncerà. Per mezzo di questi 7 passi, noi abbiamo il modo di esaminare quello che ascoltiamo e leggiamo. Spesso sentiamo dire, lo Spirito Santo lavora, fa questo e quello. Il Signore Gesù ha chiarito che lo Spirito non parlerà di se stesso, ma glorificherà Cristo. Quindi noi possiamo essere sicuri che lo Spirito sta operando quando il Signore Gesù diventa più reale e pieno di significato per noi. Ancora una volta Gesù si uguaglia a Dio, perché Egli possiede tutto quello che il Padre possiede e lo Spirito Santo fa conoscere a noi le cose di Dio. In 1 Corinti 2, nei versetti 9 e 10, è scritto: «Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito». Lo Spirito è colui che investiga le cose profonde di Dio e soltanto Lui allora le può rivelare a noi. E io a questo punto mi fermerei proprio qui con queste riflessioni riguardo allo Spirito Santo, Spirito che conduce il credente, colui che si avvicina alla Bibbia, alla parola di Dio, proprio nell'illuminarlo per poter comprendere quanto essa ha da dirci di così importante. Bene, io ti ringrazio per l'ascolto che ci hai prestato ancora questa settimana, quindi ti auguro un buon weekend. Ci sentiamo, mi raccomando, lunedì prossimo. Ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800 955 914 800 955 914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Grazie Enzo. The Crossroads, Gli incroci, è il titolo del prossimo brano che abbiamo preparato per voi.
It was late one Friday afternoon, if my mind serves me right. Finished up my evening chores and set out on my bike. Told myself I'd gain some new ground beyond my daddy's farm. Never really meant to ride that far. The roads began to look the same, and I got turned around. Stopped an old man up ahead and hoped he'd help me out. Told him that I'd gotten lost as I wiped away a tear. He said, son, there's only one way out of here. Take the crossroad, it's your best bet. Ride may be a little rugged, but it'll get you there. There ain't no shortcut on your way home. Trust me, son, take the crossroad. Sunday morning found me listening to the preacher man, talking about the way to make it to the promised land. Said, now don't you hesitate, today's the day to start. So I bowed my head and took these words to heart. Take the crossroad, it's your best bet. The ride may be a little rugged, but it'll get you there. There ain't no shortcut
. E anche questa sera siamo giunti al termine della nostra puntata di oggi. Non ci resta altro che darti ancora il nostro indirizzo e poi basta. Il fine settimana, che spero sarà per voi molto piacevole. Anzi, no, scherzo. È stato un piacere essere stata in vostra compagnia. Spero che lo stesso sia stato per voi. E se sì, perché non ce lo comunichi? Se non lo è stato, ti invito a comunicarcelo pure, perché una critica costruttiva ci aiuta a migliorare. Anche se non sempre è piacevole, però apprezziamo anche le critiche. Sto chiacchierando di nuovo, perdonatemi. Allora il nostro indirizzo:
CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC Il Libro Più Letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
E se non ami scrivere lettere, eccoti tutti gli altri recapiti. Chiamaci al nostro numero verde 800 955 914, 800 955 914. Ci siamo da lunedì a venerdì dalle ore 20 a mezzanotte. Visita il nostro sito all'indirizzo www.bibbia.it e la posta elettronica va inviata a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.